ragazzi, cari fratelli e sorelle, è proprio la parola del Signore che ristora l'anima. Sono tante turbolenze nella vita, ci sono difficoltà, ma quando si ascolta la parola del Signore, veramente ci ristora l'anima. Se veramente abbiamo conosciuto che è il Signore, se veramente apparteniamo a Lui. Proviamo a leggere i capitoli che ci serviranno da guida per il nostro culto. Allora andiamo nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni e leggiamo i primi 10 versetti. Pagina 1066 per questa versione. E questo lo facciamo leggere a madre.
Gesù, dunque, 6 giorni prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria prese una libra d'olio profumato di nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli, e la casa fu piena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete per sempre». Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì, e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di farlo morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù.
Poi andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 22, e leggiamo i versetti, pagina 1045, leggiamo i versetti dal 47 al 53. Facciamo leggere Alessandro.
Mentre parlava ancora, ecco una folla, e colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, la precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse: «Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio?» Quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, dissero: «Signore, dobbiamo colpire con la spada?» E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse: «Lasciate, basta!» E toccato l'orecchio di quell'uomo lo guarì. Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del Tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui: «Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio, non mi avete mai messo le mani addosso, ma questa è l'ora vostra, questa è la potenza delle tenebre».
Grazie. Poi andiamo ancora in Atti 1, basta girare da Giovanni un paio di pagine, versetti da 15 al 20, capitolo 1, 15 al 20, facciamo leggere Ida.
Giorni Pietro, alzatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone riunite era di circa 120, disse: Fratelli, era necessario che si adempisse la profezia della Scrittura, pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. Perché egli era uno di noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità. Poi, essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. Questo è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nella loro lingua Acheldama, cioè campo di sangue. Infatti, sta scritto nel libro dei Salmi, la sua dimora diventi deserta e più nessuno abiti in essa e il suo incarico lo prenda un altro.
Andiamo ancora nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27. I versetti che vanno dal 3 al 10 li facciamo leggere a Daniela.
Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e gli anziani, dicendo: «Ho peccato, consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che era stato detto al profeta Geremia, e presero i 30 sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore.
Grazie. Poi, ancora, tutti quanti vi ricorderete quando Paolo va ad Atene e predica dicendo che ora dice no, qui ero, perché non lo trovavo, ero completamente da un'altra parte. E dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che da tutti dà la vita, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate, i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio, dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. E mi fermo qua. Fratelli e sorelle, Qui c'è una frase che ho appena letto, che è molto importante. Dice: Dio, passando ora sopra i tempi dell'ignoranza, cioè di quando non sapevamo niente, eccetera, eccetera, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Cioè, si ravvedano, cambino completamente il loro modo di vivere, il loro modo di agire, e si ravvedano dagli idoli all'Iddio vivente e vero. Vedete? Ma il racconto, diciamo, di tutto ciò che abbiamo letto, direi che il resto fa da corollario, ma diciamo lo sguardo va posto su questa scrittura che abbiamo visto, la prima che abbiamo letto, quando Maria di Betania unge i piedi di Gesù. E qui siamo in terreno sacro, fratelli e sorelle, siamo in terreno sacro, perché sono dei momenti, tutto ciò che Gesù ha fatto è sacro, tutto ciò che Gesù ha compiuto è un qualcosa di straordinario, e soltanto leggendo e rileggendo la sua parola che riusciamo a capire che cosa vuole dire il Signore veramente a noi, come lascia perdere, come non ragiona come ragioniamo noi, ragiona completamente diversamente. Vedete, qui la realtà ci cala la storia nei primi giorni, sei giorni prima della Pasqua a Betania. Betania, sapete, è un paesino che, visto dal monte del Tempio, si guarda, è il Monte degli Ulivi, e come si passa la collina, giusto a 3 chilometri praticamente dal Tempio, si scende la valle del Chidron e poi si sale su, e come si scende era posta lì Betania. Vedete, la nostra, fratelli e sorelle, fede è così. Se è così come fede, e noi desideriamo santificarla questa fede, per questo è un culto accettevole al Signore. La nostra fede deve essere, e adesso il paragone che vedremo è quello sicuramente tra Maria e tra Giuda, no? Perché l'abbiamo visto in più occasioni. E come noi ci presentiamo al Signore per adorarlo, ma non soltanto quando veniamo al culto, ma ogni giorno della nostra vita. Più ci santifichiamo da una parte, perché questo è il nostro percorso, più santifichiamo da una parte e più entriamo spiritualmente in contrasto con il mondo dall'altra. Non c'è dubbio, fratelli e sorelle, non c'è dubbio. Non sta forse scritto che verranno tempi difficili? Tempi difficili, la parola tempi difficili, cominciamo a capirla forse adesso, la parola tempi difficili, che non sopporteranno più la sana dottrina. Vedete, di che stiamo parlando? Noi siamo pazzi completamente. Noi per il mondo, fratelli, siamo pazzi, siamo delle persone che non hanno, anzi, potessero, ci ammazzerebbero. Ma perché è lo spirito dell'anticristo, è dell'odio che porta nei confronti dei credenti, dei cristiani, di coloro che sono veramente, di coloro che hanno creduto, che hanno lo Spirito Santo. Certo, vedete, il percorso della santificazione non è breve. Si passa necessariamente in un conflitto molto più grave. Quello della santificazione porta dei conflitti, che è contro la nostra carne, questo conflitto, cioè veramente contro tutto ciò che noi abbiamo dato un valore, un'importanza tale alla quale non riuscivamo a staccarci. Queste cose erano le cose più importanti che erano per noi e che non riuscivamo a staccarci, contro il nostro antico modo di pensare, contro il nostro antico modo di pensare. E pensiamo e pensavamo di non poter mai rinunciare a questo modo di pensare, fratelli e sorelle, contro le nostre vecchie passioni. Ma è assolutamente necessario che questa santificazione avvenga, questa crescita verso colui che ci ha chiamati. Anche il sottoscritto, colui che vi sta parlando, all'inizio della propria fede ha vissuto da una parte la necessità della chiamata, perché cioè chi il Signore quando preconosce ognuno di noi ci fa poi sentire questa necessità della chiamata. Non possiamo fare a meno di andare da Lui, perché siamo chiamati da questa necessità. E dall'altra il desiderio comunque che rimane nell'uomo di realizzare ancora qui sulla terra qualche piccolo successo, no? Lasciare qui qualche radice, lasciare comunque qualche piantina per compiacere noi stessi, cari fratelli e sorelle. E io vi posso dire oggi davanti al Signore, se avessi ascoltato da subito la voce del Signore per ubbidirmi, avrei avuto meno conflitti con me stesso e con gli altri. Vedete, l'inganno più grande è quello di pensare qui, di vivere qui per un lungo tempo o quasi per l'eternità. E questo è un dramma, è un'illusione. E tutti voi come me siete testimoni che ogni giorno sentite notizie. Mai più pensavate di una persona che da un momento all'altro si trova in fin di vita per questo motivo, per quest'altro, per tante cose ancora, quell'altro che è mancato all'improvviso. Fratelli e sorelle, questo ci fa capire che tutto quello che noi pensiamo è una vana illusione. Allora, mettiamo da parte la vanità, il vostro vano modo di pensare. Dio ci dice di convertirci dagli idoli e dal nostro vano modo di convertirci all'Iddio vivente e vero. È questo che noi vogliamo fare, se vogliamo avere pace per i nostri cuori. Siamo venuti all'esistenza per un breve periodo, che non conosciamo neppure, perché non sappiamo quanto stiamo qua, domani e dopodomani. La vita degli uomini è come un lungo treno, che percorre tutte le epoche, come abbiamo visto prima, no? Parte dalla creazione, il punto di partenza. Il Signore crea ogni cosa, si mette in moto questo treno. E alla fine dell'età presente, cioè è la fine della chiamata, è la fine della stazione. No? Questa stazione finisce con questo, che il Signore, appunto Gesù, chiama la fine dell'età presente. Si chiama appunto stazione di arrivo. E nel frattempo, che cosa? Il treno percorre queste epoche, le percorre, vedete? E abbiamo visto prima nella meravigliosa parola di Dio, come dice che Dio ha destinato gli uomini per ogni epoca. Noi ci troviamo in questa epoca, noi lo abbiamo deciso noi. Ci troviamo in questa epoca, ci troviamo in questi paesi, ci troviamo con le persone che ci troviamo. L'altra sera guardavo la vostra foto che mi avete regalato, che me la sono messa di fianco, dove c'è il generale Allenby, e c'è il re di Giordania, ci sono altri. E guardavo un attimino, ma questi sono tutti morti. Sono tutti morti, non c'è più nessuno di loro. O così quando si guardano dei filmati vecchi su YouTube, eccetera, in questi paesi, sono filmati che mettono negli anni 60, 70, no? E si vedono magari delle processioni, e allora vedi tutti i volti di queste persone, tutti come pecoroni che scendono e dicono, ma questi qua dove sono? Non ce n'è più uno. Che fine hanno fatto? Dove sono andati, fratelli e sorelle? Allora il treno percorre le epoche, cambiano i paesaggi, cambiano, vedete? Si cambia. C'è chi sale la nascita e c'è chi scende quando muore. E abbiamo visto che solo nel racconto che abbiamo letto, il Signore Gesù ha il potere di riacchiappare quello che è sceso e di farlo salire sul treno. Sappiamo che tutte le cose che non sono eterne hanno un inizio e hanno una fine, fratelli e sorelle. E così sarà anche del treno che verrà sostituito, anche il treno stesso sarà sostituito, con un concetto completamente diverso, la vita eterna. Ora è tutto provvisorio, in attesa di ciò che sarà per sempre ed eterno. Fratelli e sorelle care, c'è questo racconto della vita straordinaria di Gesù e di altri personaggi che riempiono la scena, che per noi è di grande insegnamento. Questa che abbiamo visto, che in questi 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania dove aveva risuscitato Lazzaro dai morti. Voi immaginate, sono cose che noi facciamo fatica, ma dovremmo qualche volta calarci, perché più leggiamo e più entriamo in sintonia con questo clima e capiamo meglio ciò che il Maestro ha fatto per noi. E la Pasqua dei Giudei era vicina. Ed egli stava per essere immolato, cioè Gesù sapeva già, perché questi sono i giorni prima della Pasqua, e in quei giorni si è avvicinato a Gerusalemme, perché come dicevo prima Betania è molto vicina a Gerusalemme. E Gesù fu ospitato, immaginate da chi, con grande gioia, di nuovo nella casa di Marta Maria, di cui Lazzaro era il fratello. Ora, immaginate che gioia nel vedere qualche giorno dopo, e che onore, no? Che questa famiglia gli riservava, già prima, ma in questo caso immaginate che cosa fareste voi per uno che risuscita un vostro caro, un vostro figlio. Cosa non fareste voi per qualcosa del genere? E quindi c'era questa scena meravigliosa. E qui dice che gli offrirono una cena e come al solito vediamo Marta che serve. Evidentemente era quella che era adatta per questo, probabilmente era anche quella che aveva un po' il polso di casa, no? E si dava da fare. Mentre vediamo che Maria era più così, era più sognatrice, no? Un po' le cose pratiche le lasciava perdere, no? E uno potrebbe discutere quando si vuole, ma Gesù non ha dubbi nella sua parola. Dice, nel racconto che tutti conoscete, dice: Maria ha scelto la parte migliore. Maria ha scelto la parte migliore perché stava ad ascoltare quello che diceva Gesù, aveva percepito, ma qui sapeva che Gesù gli aveva risuscitato il fratello, che ormai puzzava da 4 giorni. Maria aveva capito chi era Gesù e mostrava nei suoi confronti un gesto di affetto, di riconoscenza, di amore senza riserve. Non c'erano riserve per Gesù. E prende quest'olio profumato di grandissimo valore, olio di nardo si dice, prende quest'olio di grandissimo valore, gli unge, va e unge i piedi di Gesù e poi glieli asciuga con i propri capelli. Cioè, un gesto straordinario. E la casa dice che fu piena del profumo dell'olio. Io penso che questo profumo, questo gesto d'amore si sente quando noi facciamo questi gesti, no? E non solo nei confronti di Gesù, perché ormai dovremmo farlo nei confronti di chi ci è rimasto. Di Gesù noi dobbiamo amarlo ormai in spirito e verità, con tutto il nostro cuore, il nostro amore, ma abbiamo tante occasioni per poter fare il bene. E anche noi, se rispecchiamo quello che il Signore ci ha insegnato, se veramente ci siamo santificati, allora facciamo sentire questo suo profumo. Quando lui dice: voi siete il profumo di Cristo, in un attimo qual profumo potente si sparge in quella casa. La considerazione che aveva Maria di Gesù equivale alla consacrazione, caro. Non c'è dubbio, a lei non importava nulla del prezzo, non gli interessava niente, lei amava il Signore, lo amava già prima, lo ascoltava, ma poi aveva risuscitato suo fratello che era lì con loro a tavola. Una cosa strana, tu vedi uno che è morto, dice, al cimitero, e dopo lo vedi che mangia con voi, con noi, a tavola con noi. Una cosa straordinaria, che equivale questo amore di Maria, questo equivale alla consacrazione che avviene attraverso l'amore che Maria aveva per lui. E questo deve essere anche per noi. Una gran folla corse a vedere Gesù, ma non solo, ma corse a vedere un'altra cosa, era curiosa di vedere. Ma scusate, ma se voi sapeste che uno che gli hanno fatto il funerale, che c'è da una settimana, quasi da una settimana, e che puzza già, eccetera eccetera, viene risuscitato, allora la curiosità è doppia. Voglio vedere chi ha fatto questo, e voglio vedere anche la curiosità di vedere Lazzaro, perché andavano a dire: oh, quello era quello che era morto, com'è che è qua, capisci? E vanno a vedere anche Lazzaro. Allora una gran folla corse a vedere Gesù, ma non solo, la curiosità di vedere anche uno che era morto ed ora era tornato in vita era grande, fratelli e sorelle. Non si trattava di una guarigione, ma di una resurrezione, che è il fulcro della nostra fede. La resurrezione è il fulcro della nostra fede. Ormai era morto da qualche giorno e la sua carne puzzava già. Se uno è morto, come fa a tornare in vita? Come fa a tornare in vita? Troppe cose, cari fratelli e sorelle, troppe sono le cose che non sappiamo, anzi, sono così tante che forse è meglio tacere. Noi non sappiamo niente di niente. Ma Gesù ha detto: io sono la resurrezione e la vita. Chi viene a me non lo caccerò fuori. Molti giudei che andavano a vedere Lazzaro credettero. Credettero in Gesù. Ma anche qui viene partorita un'idea malvagia da parte dei giudei. Quella non solo di togliere di mezzo Gesù, ma anche la sua opera, che testimoniava della potenza del Padre, la potenza di Dio. Il ragionamento qual era? Siccome gli si opponevano in ogni modo, in ogni maniera, dice una gran folla di giudei, seppe dunque che egli era lì, ed andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che era risuscitato dai morti. Ma i capi sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro. Perché? Perché era la prova della resurrezione. Era la prova che Gesù era Dio. E quindi andava contro la loro ipocrisia, andava contro quello che loro credevano. E allora volevano togliere di mezzo, pur di far vivere se stessi, volevano togliere sia l'uno che l'altro. Gesù, come aveva profetizzato Caiafa, e qui è anche stata una... perché sapete che una volta all'anno il sommo sacerdote poteva profetare, e ci dice che ora egli, Caiafa, aveva detto: voi non capite nulla e non riflettete come torna a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo, non perisca tutta la nazione. Lui aveva profetato una verità. Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno tutti i figli dispersi, cioè anche noi. E allora da quel giorno deliberarono di far morire Gesù. Quindi per Gesù l'avevano già dichiarato, quello dice: deve morire, capito? Deve morire. Ma il sommo sacerdote non aveva chiarezza di cosa stava dicendo, no? Diceva, lui non aveva chiarezza, ma noi sì, ma noi sì. E quindi Gesù era programmato per questo, ma allora dice: no, ammazziamo anche Lazzaro, cioè un miracolo così grande, cioè risuscitato, volevano ammazzarlo di nuovo. Sì, io non so quando era passato, quando... no, dice, lo dobbiamo ammazzare. Capisci? Perché così toglievano la prova, capito? Questo è il nostro combattimento, non è tra carne e sangue, ma è contro gli spiriti, fratelli e sorelle. Ecco che abbiamo veramente bisogno, grande bisogno della protezione del Signore, grande protezione del Signore. La sua opera che testimoniava della potenza del Padre. Lazzaro era la prova evidente di chi fosse Gesù. Ieri come oggi si cerca di soffocare la verità, cari fratelli e sorelle. Ieri come oggi c'è una guerra spietata tra noi e tra coloro che vogliono innacquare la verità, che la vogliono inacidire in vari modi e in varie maniere. Distruggere la prova della nostra fede. Questo che si vuol fare. E dove non si riesce è meglio eliminare sia l'uno che l'altro. Ci sono tanti modi per eliminare. Pare che l'uomo, questa è una cosa che veramente io credo, è un mistero grande questo. Pare che l'uomo abbia un'avversione e un'incredulità nei confronti della vita eterna, cioè di tutto ciò che ti propone il Signore. Cioè proprio nei confronti si accontentano di credere in delle cose che sono delle falsità, dei miti, cioè di un'immaginetta messa lì, o di un qualsiasi, ma ieri come oggi, senza voler veramente profondamente conoscere il Signore, l'autore della vita, della salvezza, fratelli e sorelle. E intanto il treno va avanti, capite? Il treno va avanti. Molti salgono e scendono tutti i giorni, possiamo dire che non esiste, quanti nascono e quanti muoiono. Senza che questi si chiedano mai dove stiamo andando, dove stiamo andando. Stranamente il biglietto di questo, in questo caso, non ci viene richiesto da un bigliettaio. Ecco, il biglietto in questo caso sappiamo che viene chiesto alla discesa, quando uno scende dal treno, cioè quando uno muore. Non ci sarà il controllore lì. Ci sarà Dio stesso che ti chiede il conto di che cosa hai fatto del dono della vita, che cosa hai fatto del Dio che ti ha donato la vita, cosa abbiamo fatto. Vedete che siamo in terreno sacro, fratelli e sorelle. Cosa abbiamo fatto del dono della vita? E quel Signore stesso ce lo chiede. Dice, io ti ho dato la vita, tu cosa hai fatto di questo? Cosa ne hai fatto? Cosa mi hai dato indietro? Mi hai mai cercato? Vedete che la parola del Signore si completa da più parti, se la leggiamo bene, e vediamo che c'è una volontà unica, ed è questo è meraviglioso in ogni cosa. Cosa ne hai fatto della vita che ti ho dato? Cosa mi hai dato indietro di tutto questo? Bella la vita, vero? Bella la vita, eh? Molto bella. Nello stesso racconto che abbiamo qua, vediamo che nei versetti 4, 5 e 6, Giuda Iscariota è uno dei discepoli che stava per tradirlo. Perché non si era, dice, no? Ecco, vedete come cambia la cosa. Questo viveva col Signore, era lì, eppure che cosa dice? Dice, dopo che vede che Maria fa questo gesto nei confronti di Gesù, un gesto straordinario, di amore, tanto che Gesù vuole, in un altro racconto dice, voglio che questo gesto che tu hai fatto si leggerà e si racconterà in tutto il mondo. Perché Gesù sapeva che il Vangelo sarebbe andato in tutto il mondo, aveva la certezza quando diceva queste cose. Giuda stava per tradirlo e dice, proprio colui che stava per tradirlo, ma vedete, dice, perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono date ai poveri? Era arrivato lui, capisci? Il maestro aveva capito, no? Dice, perché non avete... Ecco. Vedete come è diverso il ragionamento. Cioè questo era un uomo carnale, capito? Ragionava per la carne, non per lo spirito. E non si è dato ai poveri. Diceva così. Non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro. E tenendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro. Cioè, lui era responsabile della borsa, no? Oh, Angela, occhio. Cioè, portava via quello che si metteva dentro. No, lo sai che... Cioè portava via quello che si metteva dentro la borsa, no? E Gesù comunque, pur sapendo questo, no? Lui era un ladro, era un ingrato che nulla aveva imparato dalla presenza del maestro, non aveva imparato niente da questo, anzi si permetteva anche di fare il moralista, capisci? Diceva, ma con questi soldi avremmo potuto darlo ai poveri. Ma fratelli, c'è una realtà spirituale in questo che dice Giuda. Il valore di quel profumo. Sì, dice, si poteva fare del bene ai poveri. Ma Giuda dice, ora mi avete qua, e poi i poveri ce l'avrete quante volte vorrete. Non aveva capito nulla Giuda, perché? Perché era un carnale. Ma se osserviamo bene, sapete dov'è il problema? La realtà è di tipo spirituale, come sempre. È sempre di tipo spirituale. Perché? La verità è che egli non vuole onorare Gesù. Egli non vuole onorare Gesù. Questa è la verità spirituale. Perché era quello è nato traditore ed è morto traditore. E non ci lasciamo ingannare dalle parole che sono poi scritte, che abbiamo letto poc'anzi. Egli, Giuda, vive a sbaffo, sfruttando l'opportunità. Capisci? Tanto era con un uomo famoso, con il più famoso che c'era all'epoca, sfruttava l'opportunità, mangiava, beveva, aveva la borsa, e Gesù pur sapendo che era un ladro e un traditore, guarda caso affida la borsa a lui, sei un ladro, prego, vuoi rubare? Prego, accomodati, Gesù sapeva ogni cosa, no? Non è che gliel'aveva dato come può pensare qualcuno, no, che gliel'aveva dato perché era buono e doveva fare del bene a Giuda, era buonista. No, Gesù sapeva chi era perfettamente. Gli affida la borsa con il denaro, dalla quale egli ne portava via quel che vi metteva. Non c'era problema. Aveva bisogno di 200, prendeva 200. E così andava. E Gesù lo sapeva questo, non è che non lo sapeva. Cari fratelli e sorelle, il risultato qual è? Che Giuda è sceso dal treno in malo modo, capito? Impiccandosi. E sappiamo, ci dice il racconto, poi vedendo anche altri degli apostoli, probabilmente dopo che si è impiccato è caduto dalla rupe, nel posto dove è andato ad impiccarsi, dalla vergogna di ciò che aveva fatto, capisci? E dice che si era pentito, sì, ma troppo tardi. Alla caduta precipitò, gli si squarciò il ventre e le sue interiore si sparsero dappertutto. Dice che era tornato, come abbiamo visto prima, e era tornato perché ha avuto un attimo, si è reso conto di ciò che aveva fatto e dice: io vado ai sacerdoti, da coloro che prima gli aveva venduto le informazioni, dove, a parte che Dio gli ha detto avreste potuto prendermi in qualsiasi momento, però allora Giuda, che aveva tradito, vedendo Gesù che era stato condannato, si pentì. Ma si pentì, cosa significa si pentì? Ma si pentì di quello che aveva fatto. E riportò i 30, capisci, ha avuto, questa cosa è una cosa, ha avuto parecchi problemi nello stesso momento, non vi distraete fratelli, ha avuto parecchi momenti, no? Giuda aveva tradito e ha visto che Gesù era stato condannato, e si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti, perché si era vergognato talmente tanto di quello che aveva fatto, perché aveva tradito il giusto, il santo, l'unico, capisci? E andò dai sacerdoti cercando di rimediare, ma con che cosa? Dicendo: ho peccato consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa a noi? Ormai quello che hai fatto hai fatto. Capisci? Quindi immaginate, proprio è diventato, ha fatto un peccato, come quando facciamo scarto di società, capisci? Quindi lui è morto nel modo peggiore che poteva morire, perché ha tradito il santo, ha tradito il Signore. Poi si era pentito, ma di un pentimento ormai non poteva più tornare indietro, perché quello che aveva fatto comunque andava avanti. E loro gli dicono: che ci importa, pensaci tu, ci sono affari tuoi praticamente. Ed egli butta i sicli, cioè talmente era disperato che butta i soldi nel tempio e andò ad impiccarsi. Fratello e sorelle, il Signore Gesù sa, conosce bene ognuno di noi. Giuda andò ad impiccarsi e sappiamo la fine che ha fatto. Il suo, cari fratelli e sorelle, era un pentimento, non era un pentimento con ravvedimento. Perché il pentimento deve essere fatto con ravvedimento, perché io mi dico: ah sì, ho sbagliato una cosa, cioè anche ce ne sono tanti, dice, che cosa ho fatto, ma senza rendermi conto di quello che hanno fatto, e si suicidano, magari ammazzano il figlio drogato, fanno qualsiasi cosa, poi si rendono conto di aver fatto una follia e poi tanto di conseguenza si sono pentiti di quel che hanno fatto anche dopo, e si tolgono la vita. Io vorrei vederla così. Il suo comunque non era un pentimento con ravvedimento. E sapete perché? Perché altrimenti sarebbe corso da Gesù. Uno che si pente non si impicca, poiché è solo Dio che sa quando ognuno di noi deve scendere dal treno. Non lo decidi tu gettandoti di corsa dal treno. Ecco, e noi siamo contro il suicidio. Quale differenza, cari fratelli e sorelle, tra Maria e Giuda? C'è una grandissima differenza. Come tra noi e il mondo. Giuda era un discepolo di Gesù, ma ha amato il salario dell'iniquità. Cioè ha amato i soldi. Era ladro, era disonesto. Ce l'aveva tutte. E ha amato il salario dell'iniquità, cosa significa? Che ti pagano per qualcosa di ingiusto. E c'è un'altra frase che Gesù dice, ecco, che in quel momento stava arrivando, era il potere delle tenebre. Gesù ha lasciato fare, il Signore ha lasciato fare. Dice: ecco, la potenza delle tenebre arriva. Compie la sua opera, cari fratelli e sorelle, ma non prevarrà non può prevalere, non può prevalere, perché la nostra vita, cari fratelli e sorelle, è in Dio. E questa potenza delle tenebre, cari fratelli e sorelle, sta scendendo, è attorno a noi. Vedete nelle piaghe d'Egitto, quando l'angelo sterminatore era sceso, ecco, queste tenebre che colpivano i primogeniti degli egizi, fratelli e sorelle, questa era attorno, ovunque. Non so se qualcuno si ricorda del film, questo colossal di film, i 10 comandamenti. Poi sapete, quelli sono film, però noi guardiamo quello che sta scritto nella parola di Dio. E così è oggi. C'è fitta tenebra, o tenebria, come dice qualcuno. Ora le tenebre sono molto fitte sulla terra. Ora! E stanno calando come nuvole nere, sempre più nere, cari fratelli e sorelle. Ma non è per spaventare nessuno, è solo per prendere atto della realtà. Non dobbiamo avere paura della realtà. Noi però abbiamo un privilegio, il privilegio di conoscere la verità, di sapere che siamo protetti dal Signore. Naturalmente ci chiede prudenza. Sappiamo di essere la luce e il sale per il mondo. Voi siete la luce del mondo, dice il Signore Gesù. Si sono opposti a Gesù, si opporranno anche a noi, cari fratelli e sorelle. Il mondo non vuol saperne di Dio. E questa è la verità. Non gliene può importare di meno. Non disperatevi. Il loro destino è già scritto, come quello di Giuda. Il loro destino è scritto. Sono molto meno famosi, non sono nessuno. Giuda è famoso perché è stato con Gesù. Un personaggio famoso per questo e per tutta una serie di storie. Ma il mondo non vuol saperne di Dio. E anche molti di coloro che dicono di credere, come ha letto prima la sorella, state attenti, molti verranno al mio nome, e si lasceranno convincere da queste persone. Anche molti di coloro che dicono di credere sono come Giuda, perché Giuda sapeva chi era Gesù. Credono per opportunità, c'è l'opportunità, e non per amore, con cuore puro nei confronti di Gesù, come fece Maria. Non credono come fece Maria, credono come fece Giuda, che svendono la purezza della fede per un tornaconto personale, cari fratelli e sorelle. Occhio, stiamo attenti a queste persone. Noi non svendiamo quello che crediamo, ma neanche di una virgola, perché Gesù ha detto che neanche uno iota andrà perduto di quello che lui ha detto. E anche noi dobbiamo conservarla per intero, la parola di Dio. Neanche una virgola deve essere perduta. Non dobbiamo cedere neanche di una virgola davanti alla malvagità, davanti a coloro che vogliono far passare le cose storte per cose dritte. Fratelli e sorelle. E per far questo dobbiamo tenere ferma la fede. Ma chi avrà resistito fino alla fine, come diceva, sarà salvato, perché non possiamo cedere. Ora che vediamo la salvezza più vicina a noi, purifichiamoci oggi e ricordiamoci di una cosa, dobbiamo ricordarci, che molti si dimenticano, molti fratelli e sorelle, che il rapimento della Chiesa è prossimo. Cioè, io prima non lo capivo bene cosa significava il rapimento, perché dovevamo, sì, sapevo che era così perché era scritto. Ma adesso, man mano le nuvole diventano più nere e il clima diventa irrespirabile, arriverà il momento che il Signore, prima che non respiriamo più, ci rapirà in gloria, come sta scritto. E questo è scritto. E dobbiamo sapere una cosa, che questo rapimento può avvenire da un momento all'altro. E qui lasciamogli quello che vogliono loro, gli lasciamo le case, gli lasciamo tutto quello che vogliono. Non è un nostro problema che andranno alle nostre case. Non è un nostro problema. Noi avremo una casa molto più grande. Non solo grande, una casa che il Signore ha preparato per noi, che è l'eternità, nei luoghi celesti. E noi vivremo anche qui sulla terra restaurata, così come sta scritto, per un determinato periodo, prima dell'eternità. E così potremo andare a Gerusalemme ogni anno, quando vorremmo. Dove nei cavalli, no, nei sonagli dei cavalli c'è scritto: gloria all'Eterno.